la fiducia nell'Immacolata e nella Divina Provvidenza in San Massimiliano. Articolo di padre Tomek Dubaniowski, pubblicato in Miscellanea Corbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità corbiana, Casa Mariana Editrice, numero 3 del 2024. Introduzione. Nella vita di San Massimiliano Maria Kolbe tutto sembra essere condotto da un filo invisibile che la Divina Provvidenza ha messo nelle mani dell'Immacolata, affinché quest'anima prediletta fin dagli albori compisse il progetto a cui era stata designata fin dall'eternità: glorificare Dio attraverso l'Immacolata. Suo ideale fu infatti quello di conquistare a Dio tutte le anime attraverso ogni mezzo lecito, e il tutto per le mani dell'Immacolata, tanto da guadagnarsi l'appellativo di folle dell'Immacolata. E rileggendo la vita di questo grande santo, coronata infine dal più grande atto di carità possibile a una creatura umana, ossia donare la propria vita per salvare quella di un altro, ad imitazione stessa di Gesù che ha offerto la sua vita per noi, si comprende molto bene quanto egli abbia continuamente corrisposto alle grazie che l'Immacolata spargeva sul suo cammino, senza risparmiare nessun sacrificio e nessuna sofferenza. Tutto ciò è stato possibile poi soprattutto grazie alla grande fiducia e confidenza che aveva riposto nell'Immacolata, la Mammina, come dolcemente egli la chiamava, che sempre vegliava sul cammino del suo cavaliere, lasciandosi portare fra le sue braccia materne attraverso la fede nell'obbedienza ai suoi superiori. In diverse occasioni, infatti, ella intervenne provvidenzialmente per non farlo deviare dal suo cammino o anche per risolvere questioni da cui dipendeva lo svolgersi della sua attività apostolica, nonché nelle prove e difficoltà alle quali la sua anima era frequentemente sottoposta. Per sua natura, San Massimiliano aveva una forte tendenza all'orgoglio e allo scoraggiamento, che riuscì a combattere e superare mirabilmente e continuamente, proprio consacrando illimitatamente tutto se stesso all'Immacolata. Con piena fiducia nel suo intervento materno, lasciava fare a lei ogni cosa, con un continuo e costante abbandono, che andava sempre più perfezionandosi, sino a poter vedere la sua volontà in ogni circostanza, per i suoi fini mirabili, in special modo nell'ultimo periodo della sua vita. San Massimiliano riconduceva tutto a lei, e questo era ciò che aveva sempre trasmesso e insegnato ai suoi frati in molteplici occasioni, soprattutto durante gli incontri spirituali in cui teneva loro delle conferenze su vari argomenti di spiritualità o di vita comune per la loro formazione. La confidenza in lei o il lasciarsi condurre da lei, l'abbandonarsi nelle sue braccia o il lasciarsi formare, erano gli insegnamenti che costantemente rivolgeva loro, quali espressioni frequenti a conclusione delle sue istruzioni, in modo da inculcare il ricorso confidente a lei, che era tutta la loro speranza. E ripercorreremo ora con rapido sguardo alcuni degli episodi più significativi della vita di San Massimiliano, in cui poter scorgere l'intervento premuroso dell'Immacolata verso il suo prediletto, o quelli in cui il santo si è abbandonato fiduciosamente nelle sue braccia materne, confidando unicamente nella sua azione. Riporteremo inoltre parte dei suoi insegnamenti dati ai frati che vertono su questo argomento e alcuni stralci dei suoi scritti. In conclusione si comprenderà almeno in parte quanto sia stata mirabile la fiducia del nostro santo nell'Immacolata, che arriverà al suo culmine massimo quando verrà imprigionato nel campo di concentramento, traendo da tutto qualche insegnamento spirituale che possa incoraggiare e insegnare anche a noi a confidare, come San Massimiliano, illimitatamente nell'Immacolata. le due corone e i primi passi nella vita religiosa. Come già accennato, l'Immacolata ha vegliato sempre sul cammino di San Massimiliano sin da bambino. Sappiamo infatti che egli nacque in una famiglia molto pia, dove apprese sin dalla più tenera età la pietà e l'amore alla Madonna. Da varie testimonianze risulta che San Massimiliano era molto buono e pio, il più obbediente dei figli, che aiutava molto la mamma e che spesso pregava la Madonna e si distingueva per una grande modestia e purezza, e che inoltre aveva deciso sin dagli anni più giovani di consacrarsi al servizio di Dio e di entrare in convento. A detta della madre, però, era anche un ragazzo molto vivo, svelto e un tantino dispettoso. Faceva tante marachelle, è vero, ma era subito pronto a disporsi ad accettare il castigo, portando lui stesso il bastone al papà per essere punito, arrivando anzi ad esigere il castigo stesso. Una volta ricevutolo, ringraziava i genitori e andava a riporre il bastone. Aveva anche lui i suoi difetti da combattere, ma era molto volenteroso di correggersi. Vi fu poi un grande cambiamento nella sua vita in seguito ad un episodio straordinario, che potremmo dire anche unico nella sua modalità, in cui ebbe l'apparizione della Madonna. La mamma stessa racconta: «Una volta non mi era piaciuto in lui qualcosa e gli dissi: Raimonduccio, chissà che cosa sarà di te. Dopo non ci pensai più, ma osservai che il bambino cambiò in modo da non potersi riconoscere. Avevamo un piccolo altare nascosto presso il quale si recava spesso senza farsi scorgere e vi pregava piangendo. In generale si mostrava al di sopra dell'età infantile per il comportamento, essendo sempre raccolto, serio, e quando pregava era in lacrime. Mi preoccupavo se non fosse per caso malato e perciò mi domandai: cosa succede in te? E cominciai ad insistere: devi raccontare ogni cosa alla tua mamma. Tremante per l'emozione e con le lacrime agli occhi mi disse: quando mamma mi rimproverasti, pregai molto la Madonna di dirmi cosa sarebbe stato di me. E in seguito, trovandomi in chiesa, la pregai nuovamente. Allora mi è apparsa la Madonna tenendo nelle due mani due corone, una bianca e l'altra rossa. Mi guardava con affetto e mi chiese se avessi voluto quelle due corone. La bianca significava che avrei perseverato nella purezza e la rossa che sarei stato un martire. E risposi che le accettavo. Allora la Madonna mi guardò dolcemente e scomparve. Tale episodio con la Madonna ebbe un impatto grandissimo nella sua anima e lascerà un segno indelebile che lo accompagnerà sempre, ricordandogli continuamente la promessa delle due corone fattagli dalla Madonna. Terminate le scuole elementari, i genitori decisero di far continuare gli studi soltanto al fratello Francesco, perché non potevano far istruire entrambi. E pur desiderando continuare gli studi, Raimondo si sottomise alla decisione dei genitori di rimanere ad aiutare in casa. La provvidenza però non tardò ad intervenire, servendosi del farmacista presso cui il santo era stato mandato un giorno dalla mamma a comprare qualcosa. Sentendogli pronunciare ottimamente il nome della medicina in latino, il farmacista gli chiese quale scuola frequentasse. E poiché Raimondo gli spiegò che, essendo poveri, egli non poteva frequentare alcuna scuola e che avrebbe aiutato in casa, al contrario del fratello più grande che sarebbe stato avviato poi al sacerdozio, dopo qualche attimo di sovrapensiero si offrì ad aiutarlo a studiare gratuitamente ogni giorno. In tal modo il ragazzo avrebbe potuto fare gli esami con il fratello alla fine dell'anno scolastico. Raimondo allora iniziò subito a prendere lezioni dal buon uomo e si impegnò con grande ardore, tanto da essere promosso agli esami insieme al fratello. Durante la Pasqua del 1997, il santo e il fratello assistevano in chiesa a una predica di un padre missionario dei frati francescani conventuali. Nel momento in cui il predicatore diede la notizia dell'apertura di un seminario per i ragazzi che avessero voluto consacrarsi a Gesù nell'ordine di San Francesco nella sua città, Leopoli, i due rimasero talmente colpiti da andare a parlare con lui subito dopo la predica, esprimendogli il desiderio di consacrarsi a Dio e di poter essere accolti anche loro in seminario. I genitori posero qualche resistenza per la lontananza del luogo, ma alla fine permisero loro di andare. I due fratelli entrarono nell'ottobre 1907. La Madonna così iniziava a schiudergli le porte del cammino che lo avrebbe condotto verso la meta delle due corone, iniziando con la corona bianca della consacrazione a Dio, che avveniva appunto con l'entrata in seminario. Giunto però il momento di vestire l'abito religioso per iniziare il noviziato, un dubbio venne ad assalire e turbare il giovane Raimondo, con la tentazione di abbandonare la vita religiosa per intraprendere la carriera militare. Il santo stesso racconta: «Nel seminario minore, nel coro dove assistevamo alla Santa Messa, con la faccia a terra promisi alla Santissima Vergine Maria, la cui immagine dominava sopra l'altare, che avrei combattuto per lei. Come? Non lo sapevo, tuttavia immaginavo una lotta con armi materiali». Nella carriera militare gli sembrò di poter dimostrare di più la sua fedeltà alla celeste dama e morire per lei, mentre la vita religiosa gli si presentò al momento troppo comoda. Di tutto ciò volle parlare con il fratello, cercando di distogliere anche lui dall'entrare in noviziato. Un giorno, presa la decisione di andar via, mentre si stavano recando dal padre provinciale per dire di non voler più entrare nell'ordine, sentirono suonare il campanello che li chiamava in parlatorio. La mamma celeste vegliava sul suo figlio prediletto e per liberarlo dalla suggestione diabolica si servì della mamma terrena. La buona donna si sentì infatti spinta ad andare a far visita ai figli in seminario e tale incontro dissipò ogni tentazione, disponendoli poi a chiedere con entusiasmo il santo abito. Ma il nemico tornò presto all'assalto, servendosi degli scrupoli, con cui per tutto il tempo del noviziato San Massimiliano fu alquanto travagliato. L'Immacolata però maternamente dirigeva tutto e amorosamente tornò a curvarsi su di lui, che, grazie alla direzione del maestro e dunque all'obbedienza, riuscì a superare quest'ulteriore prova. Testimonia un confratello: «Il Signore permise in lui questa difficoltà per aiutarlo ad approfondire i problemi spirituali, a formarsi una coscienza delicata, a comprendere gli altri e a offrire loro i consigli efficaci e la consolazione». Roma, anni di studio e formazione spirituale. Nascita della Milizia dell'Immacolata. Una volta terminato il noviziato, consacratosi a Dio con la professione religiosa, dopo un periodo trascorso a Cracovia per continuare gli studi, il padre provinciale chiamò Fra Massimiliano con l'intento di volerlo mandare a Roma per conseguire la laurea in filosofia e teologia. Il santo, a causa della sua salute piuttosto gracile, preferiva continuare gli studi in Polonia, e il provinciale, non essendo riuscito a convincerlo, lo cancellò dalla lista. Il rimorso di aver assecondato un suo desiderio personale piuttosto che aver lasciato la decisione al superiore gli fece perdere la tranquillità interiore e così il giorno seguente si presentò dal provinciale perché disponesse di lui come avrebbe voluto ed egli lo reinserì nella lista. si può scorgere allora un nuovo intervento dell'Immacolata nel guidare il provinciale a reinserirlo nella lista, poiché il periodo romano rappresenterà quel granellino di senape che poi crescendo sarebbe diventato un albero maestoso. Gli anni di permanenza a Roma furono di intenso studio per la sua formazione dottrinale in vista dell'ascesa al sacerdozio e in più fondamentali per quello che sarà poi lo sviluppo della sua spiritualità mariana. Questi furono anni ricchi di prove e di sofferenze che faranno maturare quel seme che darà inizio alla sua più grande opera mariana d'apostolato, la Milizia dell'Immacolata. Furono questi anni anche pieni di gioie con il susseguirsi delle varie tappe della vita religiosa fino a giungere alla grazia suprema dell'ordinazione sacerdotale, tutto con l'aiuto e sotto la guida della Divina Provvidenza e dell'Immacolata. In vero, i primi anni di vita religiosa in Polonia lo avevano avviato alla vita ascetica, ma a Roma si sentì chiamato a un lavoro che doveva spingersi più in profondità. Tale lavoro prese precisi contorni con gli esercizi spirituali del 1913, in cui venne folgorato dall'intuizione di imitare Cristo nella perfetta conformità alla volontà del Padre, attraverso l'obbedienza. Per un anno intero San Massimiliano visse profondamente di questa intuizione e, consapevole della trasformazione progressiva che stava avvenendo in lui, confidandosi un giorno con la mamma, ne diede tutto il merito all'Immacolata, la quale lo aveva perfino salvato da uno spiacevole incidente. A questa, che in passato si era accorta che il figlio aveva contratto una brutta infezione all'indice della mano destra da cui usciva molto pus, raccontò infatti di essere stato esaminato da un medico che decretò come unico rimedio al male l'amputazione del dito. Tutto ciò però avrebbe potuto anche impedirgli l'ordinazione sacerdotale, perché quel dito era davvero indispensabile per la celebrazione della Santa Messa. Il santo si abbandonò nelle mani di Dio. Il rettore, quando andò a visitarlo per verificare come stesse, gli raccontò che anche a lui da ragazzo avrebbero dovuto amputare un piede per un ascesso e che, giunto il medico il mattino seguente per l'operazione, lo trovò guarito. Estrasse allora dalla tasca una boccetta di acqua di Lourdes e gliela mise sul tavolo. San Massimiliano allora, non appena arrivò il medico per l'operazione, disse che forse aveva trovato la medicina capace di guarirlo e gli chiese se egli stesso poteva applicargliela. Il medico, buon cristiano, acconsentì a quell'atto di fede del santo e preparò l'impacco. Il giorno dopo, il medico, curioso di conoscere l'esito della medicazione, tornò e rimase sbalordito quando si accorse che il dito era salvo. L'Immacolata aveva ancora provveduto. Intanto il nostro santo continuava sempre più ad approfondire il voto di obbedienza e a trovare in questo l'antidoto per non essere dissolto dall'uniformarsi in tutto alla volontà di Dio nelle varie difficoltà che incontrava. All'emissione dei voti solenni del 1914, condotto per mano dall'Immacolata e a lei riconoscente, aggiunse il nome Maria, professando verso di lei una fiducia illimitata. Con gli esercizi spirituali del 1915, poi, le sue intuizioni si aprirono su orizzonti più vasti, comprendendo ben presto che la volontà di Dio era la vera salvezza di tutti gli uomini. Cristo si era incarnato per realizzare questa volontà salvifica e la perfetta imitazione di Cristo avrebbe portato a realizzare la volontà del Padre e quindi la salvezza di tutti. Con gli esercizi spirituali in preparazione al suo diaconato nel 1916, poi, si immerse ancor più e in profondità nell'impegno di imitare più rigorosamente Cristo e la Madonna, nella vita, nelle opere e nelle parole. Una particolare illuminazione che avrà e che caratterizzerà tutta la sua spiritualità sarà la consapevolezza che solo l'Immacolata può rendere possibile la perfetta imitazione di Cristo e quindi la perfetta uniformità alla volontà salvifica del Padre. Ormai impregnato di queste convinzioni con cui l'Immacolata aveva alimentato pian piano in lui la fiamma dell'apostolato che doveva poi tradursi in pratica e giunto il tempo propizio, ella gli suggerì anche la strategia per attuare più rapidamente tale missione di salvezza, ispirandogli così la realizzazione della milizia dell'Immacolata, con un programma a vasto raggio. Inizialmente il santo limitò il suo piano di apostolato alla sola Polonia, insidiata nella fede dalla Russia ortodossa, ma in breve tre cose verranno a colpire la sua ansia di apostolato: rinnovare lo spirito del suo ordine, vincere i nemici della Chiesa, arginare l'immoralità dilagante. Ebbe dunque l'intuizione particolare che queste tre cose erano parte del compito specifico dell'Immacolata. Mancava allora solo una cosa per essere sicuro che tale ispirazione venisse dall'Immacolata e che fosse proprio lei a volerlo: la conferma dell'obbedienza. Per accertarsi di ciò interpellò il suo direttore spirituale e, ottenuta l'assicurazione da parte del confessore, si propose di dare inizio all'opera. Messo al corrente anche il suo superiore, il quale acconsentì alla sua iniziativa, intraprese i primi passi, confidando solo a qualche compagno ritenuto più adatto il suo progetto. Tutto però rimase nel nascondimento tra preghiera e sofferenza, perché all'improvviso il santo fu colpito dalla tubercolosi con frequenti emottisi. Il 16 ottobre 1917 finalmente si riunirono per la prima volta, segretamente, i primi sette membri della milizia per discutere sullo statuto tracciato dal santo perché fosse approvato. La milizia aveva lo scopo di procurare la conversione dei peccatori, degli eretici, degli scismatici, in particolar modo dei massoni, eccetera, e la santificazione di tutti attraverso l'Immacolata. Le condizioni per poter entrare a far parte della milizia erano la totale offerta di se stessi all'Immacolata come strumenti nelle sue mani immacolate e indossare la medaglia miracolosa. I mezzi per conseguire tale missione erano supplicare ogni giorno l'Immacolata con la giaculatoria o Maria concepita senza peccato e usare tutti i modi e gli strumenti legittimi secondo le possibilità personali per farla conoscere, come ad esempio la diffusione della medaglia miracolosa. Questa riunione, che vide la nascita della milizia e ne gettò le basi, fu il primo e al contempo l'ultimo incontro dei suoi membri, perché dopo di esse seguì un intero anno pieno di difficoltà e contrarietà. In questo periodo, infatti, non si verificò alcuno sviluppo per la milizia, che piuttosto rimase in una situazione di stallo e di incertezza, in quanto i superiori vollero che San Massimiliano, a causa delle sue precarie condizioni di salute, che andavano peggiorando rapidamente, avesse una pausa. In tale periodo, poi, con la Prima Guerra Mondiale, vennero a disperdersi i cofondatori, mentre due di loro incontreranno addirittura la morte. Era questa l'ora delle tenebre per la milizia. Perfino gli associati non avevano coraggio di parlare l'un l'altro dell'argomento. Durante gli esercizi spirituali del 1917 in preparazione al diaconato, due giorni dopo la fondazione della milizia, San Massimiliano scriveva: «Lasciati condurre dalla divina provvidenza. Non fidarti assolutamente di te stesso, ma confida in Dio». Dalle meditazioni di quel tempo si nota come egli abbia accettato tutta questa situazione come volontà di Dio, quanto si sia conformato ad essa e lasciato purificare. Il suo piano di battaglia ora veniva supplito dalla preghiera, dall'osservanza perfetta e da un lavoro ascetico più profondo, il tutto accompagnato da una fiducia sconfinata in lei. Inoltre persisteva sempre in lui l'idea fissa di condurre tutti a Dio attraverso l'Immacolata. Avete ascoltato La fiducia nell'Immacolata e nella Divina Provvidenza in San Massimiliano, articolo di padre Tomek Dubaniowski, pubblicato in Miscellanea Colbiana, Rivista Internazionale di Teologia, Storia e Spiritualità Colbiana, numero 3 del 2024. Casa Mariana Editrice.